Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Sara Caminati di Oepli ci parlerà di strategie per accogliere e coinvolgere il cliente online e non solo. Buon ascolto!
Mi presento molto brevemente, sono Sara Caminati, sono consulente e docente di marketing digitale. Per me oggi è un'emozione essere qui perché è uscito da pochi giorni il mio libro sulle strategie digitali focalizzate per il settore turistico. Perché parlare di strategia? Parlare di strategia perché oggi, a mio avviso, vedendo tante realtà diverse, aziende, professionisti, quello che manca un pochino in ambito digitale è proprio un approccio strategico. Cioè ci si focalizza molto sugli strumenti da utilizzare, su come utilizzarli, ma mai con una visione di insieme proprio strategica. Quello che ho cercato di fare nel libro, anche se poi ci sono molti casi inerenti il turismo, ovviamente, però è di dare proprio una guida per creare e impostare la propria strategia, oppure semplicemente correggerla per chi ha già impostato la propria attività. Quindi diciamo che ci sono dentro spunti che possono essere applicabili in vari settori. La tecnologia non ci aiuta. Allora, cerchiamo di partire un attimino da quello che è un concetto, cioè un pochino lo scenario in cui ci stiamo muovendo e come sta cambiando il nostro modo di doverci approcciare verso l'esterno. Perché? Perché oggi sta cambiando il percorso che fanno i consumatori quando devono compiere delle scelte d'acquisto. Se ci pensate, quando dovete acquistare un prodotto oppure scegliere un servizio, fate un percorso che è poco lineare, è tanto frammentato, è costellato da tanti momenti che a volte si ripetono addirittura. Quanti di voi, quando dovete comprare lo smartphone, il frigorifero, che cosa fate? Iniziate a fare delle ricerche, giusto? Quindi iniziamo a cercare su Google, vediamo i siti di comparazione dei prezzi, poi magari chiediamo agli amici, poi seguiamo la pagina Facebook dell'azienda. Quindi andiamo su tanti punti di contatto che sono molto differenti. Quindi è difficile oggi tracciare quello che deve essere il percorso del nostro cliente ideale. Quindi il nostro cliente, quando deve scegliere di acquistare qualcosa da noi, un servizio o un prodotto, che cosa fa? Fa un percorso che è completamente schizofrenico. E questo oggi ci complica le cose, perché nella definizione di una strategia il non poter prevedere esattamente quello che succederà fa sì che noi dobbiamo essere pronti e presenti praticamente su tutti quanti i possibili canali che il nostro cliente utilizzerà. Se pensiamo all'ambito del turismo, ci sono delle statistiche che dimostrano che per una prenotazione le persone toccano mediamente 45 punti di contatto differenti. Se ci pensate sono molti. E impiegano in media 36 giorni per completare la prenotazione. Cioè dal momento in cui c'è l'ispirazione di dover andare in un posto, passano 36 giorni prima di completare la prenotazione. Se ci pensate sono dei tempi molto lunghi. Prima il coraggioso che ha detto che si occupa di soluzioni informatiche, penso mi potrà confermare che il processo è molto più lungo oggi. Cioè quando fai un'offerta ci devi ritornare su più volte, devi fare tanta attività di follow up. Cioè oggi il cliente va continuamente coccolato in tutti quanti i momenti. Quindi questo, ripeto, complica molto le cose, perché fa sì che le persone continuino a spostarsi da un canale all'altro e noi dobbiamo fare in modo di essere presenti su tutti quanti i canali. Fino a qualche tempo fa, se ci pensate, c'era una netta distinzione tra quelle che erano le attività online e offline. Giusto? Vi torna? Quindi pensavamo a tutta quanta quella che era la comunicazione da fare sui canali, diciamo, tradizionali, e poi c'era la parte digital. Adesso questa concezione non è più possibile. Dobbiamo pensare in ottica online. Questo è un concetto che, se non l'avete già sentito, sentirete sempre più spesso, perché comunque online e offline si mescolano continuamente tra loro e fanno sì che dobbiamo mettere in piedi una strategia che possa essere omnicomprensiva di tutto. Questo perché? Perché noi come consumatori, se ci pensate, ci aspettiamo sempre l'effetto wow, in ogni momento. Pensate ai vostri ultimi acquisti, basta un niente, un piccolo dettaglio a rovinare l'esperienza che tutto quanto quello che è successo prima diventa improvvisamente negativo. Questo succede soprattutto in ambito turistico, ma succede in tutti quanti i settori. Cioè, basta magari la chiamata al call center fatta male dell'operatore che risponde in modo scortese e tutto improvvisamente diventa nero. Cioè, non abbiamo più vie di mezzo, quindi basta un momento che fa crollare tutto quanto il resto. Quindi questo significa che dobbiamo essere eccellenti in tutto, purtroppo. Per far questo dobbiamo diventare più bravi e dobbiamo imparare ad utilizzare in modo strategico i vari strumenti che abbiamo a disposizione. Il grosso problema è che oggi molti ragionano ancora in un'ottica multicanale, dove quindi le comunicazioni sono come racchiuse in dei silos, per cui pensiamo ai vari canali come compartimenti stagni. Mentre invece quello che si aspettano le persone oggi, che ci aspettiamo noi come clienti, è un approccio omnicanale. Quanti di voi sono certi di utilizzare un approccio omnicanale oggi? Non avete mai sentito parlare di omnichannel? È un concetto ancora un po' vago? Perché se ne parla tanto oggi di omnichannel. Però pochi ancora riescono a metterlo in pratica. Quello che vivete sicuramente anche voi come clienti, magari scrivete un messaggio su Facebook, poi chiamate il call center e vi dicono due cose diverse quando vi danno assistenza. Questo è un approccio multichannel, che oggi non funziona più, perché le persone si aspettano coerenza e un'esperienza memorabile in ogni touch point. Quindi uno dei primi aspetti da considerare è all'interno delle, cioè in quello che è il vostro settore, in quelle che sono le vostre attività, è andare ad identificare quelli che sono i vari punti di contatto con il vostro cliente e iniziare a capire che cosa succede in ognuno di questi momenti e capire quale strategia adottare per andare a migliorare quello che è l'approccio e la relazione con il cliente. Per competere oggi dobbiamo quindi cercare di implementare quello che è un approccio omnicanale, cioè la capacità di gestire le relazioni e sviluppare le conversazioni su tutti quanti i canali in modo coerente e strutturato. Quello che succede oggi è questo, Diseguagl, quindi parliamo di un brand comunque sia noto. Se io gli chiedo assistenza sul sito internet, loro ti mettono a disposizione una chat, che poi in realtà una chat non è, perché devo compilare un form. Dopo il form mi appare un messaggio che mi dice l'operatore ti risponderà entro 3 minuti, che 3 minuti sappiamo essere un tempo lunghissimo oggi, per poi dare assistenza. Se io gli scrivo lo stesso identico messaggio su Facebook, devo ricominciare da capo. Quindi formulare di nuovo la mia richiesta, loro non sanno chi sono e poi non riescono comunque a fornirmi quello che io sto chiedendo. Questo lo vedremo, succede molto oggi con i chatbot. Quanti di voi hanno avuto esperienze con dei chatbot ultimamente? Per alzata di mano. Quanti di voi hanno avuto un'esperienza positiva? Quindi cercheremo di capire anche un attimino come andare a risolvere questo problema. Il vero tema oggi è che nessuno di noi ha più tempo di aspettare, tutti quanti vogliamo risposte immediate, tutti quanti vogliamo delle soluzioni subito. Se ci pensate, quando chiedete informazioni a un'azienda, cosa vi aspettate? La risposta subito. Quando mandate un'email, ormai i tempi, se ci pensate, sono diventati lunghi di risposta. Quindi se l'azienda mi mette a disposizione ad esempio un canale WhatsApp, preferisco scrivergli su WhatsApp o preferisco mandargli un'email? WhatsApp. Perché? Perché è facile, è gratis e lo utilizziamo tutti. E poi perché c'è la famosa spunta blu, per cui se hai letto, in qualche modo mi aspetto una risposta subito. Siamo stati abituati male forse, o forse siamo stati abituati bene. Perché Amazon, se oggi acquistiamo un prodotto, ce lo consegna oggi stesso. Faccio l'acquisto stamattina, stasera ho il prodotto a casa. Vi torna? Sì. Quanti di voi utilizzano Amazon per questo motivo? Cioè per la velocità, per l'assistenza, per la possibilità... Ce ne sono. Per la possibilità di acquistare qualcosa. Mi arriva a casa, apro il pacco, non mi piace, lo rimando indietro. E oggi pensate invece magari a delle aziende che fanno e-commerce che ancora hanno dei tempi di consegna di 7 giorni, dove è reso magari la spedizione a carico del cliente. Perché dovrebbero acquistare su un e-commerce di questo tipo anziché acquistare su Amazon? Ovvio che acquisto su Amazon. Quindi come vedete, iniziare a studiare un po' meglio questi scenari ci aiuta a capire quello che potremmo fare noi per diventare un pochino più competitivi. Quello che ci aspettiamo quindi sono esperienze positive, sempre positive. Questo perché? Perché se viviamo oggi un'esperienza negativa torniamo a parlarne in rete. Tornare a parlarne in rete significa impatto negativo sulla reputazione e significa dover gestire poi delle problematiche che insomma non è che siano proprio sempre così semplici, vedremo poi un caso pratico. Cerchiamo soluzioni perché generalmente quando chiediamo assistenza abbiamo un problema e questo problema vogliamo risolverlo e vogliamo risolverlo subito. E poi cerchiamo qualcosa che sia semplice. Quindi quando pensate alla vostra comunicazione, quando pensate all'approccio che avete con i clienti, cercate sempre di immaginare qualcosa di semplice e comprensibile, di facilmente utilizzabile. La semplicità diventa un concetto chiave oggi. Vi faccio vedere questo esempio. Questa è la compilazione di un form. Se parte. Questa è la comparazione di come un form può essere compilato oggi, quindi a mano come abbiamo sempre fatto, oppure attraverso la voce. Con la voce risparmio molto più tempo. La voce rende tutto quanto più accessibile. Se ci pensate anche al famoso WhatsApp, quante volte mandate i messaggi vocali? Sempre. Qualcuno dice sempre. Perché? Perché è più facile, perché ho le mani libere. Perché sto guidando e ti mando il vocale, anche se non bisognerebbe farlo, però sto guidando e ti mando il messaggio vocale. È più semplice, è più immediato, riesco a trasmettere di più quello che sto cercando di dire, perché a volte il messaggio testuale viene frainteso. Quindi la voce è un altro degli elementi che vedremo entrare sempre di più in quelli che sono, in quella che è la nostra strategia. Quindi può essere un ulteriore elemento oggi da aggiungere a quello che già facciamo per rendere tutto quanto più semplice, più fluido e più accessibile all'utente. Cerchiamo di capire quali sono però, cioè abbiamo parlato di omnichannel, bello, bellissimo, ok, cerchiamo però di tradurlo in pratica, cioè come faccio a iniziare ad impostare correttamente una strategia? Devo identificare dei passaggi. Quindi devo creare una sorta di percorso. Da dove parte, quali sono gli step intermedi e come finisce questo percorso? Prima di tutto dobbiamo conoscere le persone a cui ci rivolgiamo. E questo è fondamentale. Perché? Perché oggi la comunicazione deve essere sempre più personalizzata. Perché le persone si aspettano qualcosa sempre più pensato per loro. Quindi una volta identificavamo il target, giusto? Quindi quando facevamo delle attività di comunicazione dicevamo ok, io mi rivolgo alle persone tra i 18 e i 25 anni, se ho un'attività locale, per esempio su Milano, e quelli erano i miei parametri. Oggi questo non basta più, perché abbiamo detto che il consumatore vuole sempre qualcosa di più. Quindi oggi sarebbe più corretto iniziare a parlare di buyer personas. Quanti di voi per il proprio business hanno definito quelle che sono delle buyer personas? A metà, pochino, abbiamo iniziato ad identificarle. Quanti di voi non hanno mai sentito dire buyer personas? Ok, allora buyer personas è un po' un identikit del nostro consumatore, del nostro cliente ideale. Quindi vado ad identificarlo, si fanno proprio delle schede, si creano addirittura con il nome, per cui Maria quanti anni ha? 25, Maria bambini? Sì, ok, Maria vive a Milano? Sì, Maria lavora? Sì, che tipo di lavoro fa Maria? Quanto presumibilmente guadagna Maria? Perché in quel modo lì riesco a classificare meglio a chi mi sto rivolgendo. Poi altre considerazioni che dovrei fare oggi è Maria è presente su Facebook, è presente su Instagram? Sì, benissimo, quanti follower c'ha Maria? Perché se Maria ha 10 follower è un conto, se Maria ha 5.000 follower inizia a diventare un pochino più interessante Maria. Ciò significa che Maria utilizza uno strumento come Instagram e magari non utilizza Facebook. Quindi tutte quante queste riflessioni mi servono poi anche per capire quali canali andare ad utilizzare e con quali tipologie di contenuto per raggiungere il mio cliente ideale. Questo perché se una delle mie buyer persona è Maria con le caratteristiche che abbiamo individuato e un altro è Luca con caratteristiche diverse, io andrò a fare delle comunicazioni personalizzate e mirate per le mie differenti buyer personas. Più o meno è chiaro questo concetto? Quindi andare proprio a schedare queste persone. Con i dati che abbiamo a disposizione oggi, direi che di possibili profilazioni in modo approfondito possiamo andare a farne. Altra nota dolente, perché questa in tante aziende in realtà vedo che è un punto proprio mancante. La definizione degli obiettivi e dei KPI. Per le vostre attività, siete abituati a definire obiettivi e KPI? Sì. Di che tipo? Cioè, obiettivi, spesso io mi sento dire il mio obiettivo è aumentare il fatturato. Penso che sia obiettivo comune a tutti, giusto? Quanti di voi però analizzano di quanto volete incrementare il fatturato? Quest'anno ho fatturato X, benissimo, l'anno prossimo che cosa voglio, quanto voglio fatturare, quali strumenti utilizzerò per fatturare X più 1? Quindi gli obiettivi dobbiamo sempre definirli per qualsiasi attività, cioè non parliamo solo di digital, parliamo proprio di qualsiasi attività, quindi definire degli obiettivi che siano realistici. Se oggi fatturo 1, se faccio poco e niente non posso pensare l'anno prossimo di fatturare 100.000. Devo capire che se ho a disposizione X budget potrò fatturare 3. Quindi obiettivi che siano realistici, obiettivi che siano misurabili, facilmente misurabili, e per fortuna c'è gli strumenti ad esempio digitali, ci mettono a disposizione la possibilità di andare a misurare correttamente quello che stiamo facendo. E poi definire dei KPI. Allora, i KPI, ognuno di voi avrà KPI differenti. Cioè, che cos'è un KPI? Un KPI è un indicatore di performance che mi fa capire come sto andando. Quindi, un KPI che può essere applicabile a tutti è il traffico sul sito. Voglio portare più traffico sul sito, quello lì è il mio valore. E vado a vedere qual è quell'incremento o decremento. Un KPI, a seconda delle attività, può essere, non so, soluzioni software, è il numero di vendite di X pacchetti software. Un KPI può essere il numero di prenotazioni. Quindi ognuno dovrebbe definire quelli che sono i propri indicatori di performance. Questo perché? Perché è l'unico modo per valutare se stiamo andando bene o se stiamo andando male. Perché oggi in tutto quanto questo scenario, poi chi si raffronta con consulenti e agenzie sicuramente ne vede un po' di tutti i colori, però c'è sempre la tendenza a dire ma siamo andati un po' meglio. E siamo andati un po' meglio in numeri, cosa significa? Quindi bisogna essere in grado di definire esattamente cos'è per noi andare un po' meglio. E in funzione di questi valori andare poi a ridisegnare quelli che sono i nostri approcci. Definiti gli obiettivi, passiamo agli strumenti. Quindi abbiamo identificato a chi ci vogliamo rivolgere, abbiamo capito quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere, dobbiamo scegliere gli strumenti, che siano online piuttosto che offline. Strumenti digitali. Strumenti digitali, abbiamo sito internet, i social, Google AdWords. Quanti di voi utilizzano questi strumenti digitali per promuovere la propria attività? Ok. Quanti di voi hanno un sito internet magari realizzato 10 anni fa e si sono fermati lì? Ah, ok. No, vabbè. Beh, ok. No, però se ne vedono ancora tanti, eh? Cioè, c'è ancora chi non ha i siti responsive. Cioè, e ancora fa fatica a capire, dice, ma io l'ho fatto così, mi piaceva così. Sì, ma oggi non funziona più, ti penalizza su Google, non è accessibile a chi utilizza lo smartphone, praticamente tutti. Cioè, non ci siamo proprio, cioè, c'è anche chi non ce l'ha. Ecco, convinto di non avercelo. C'è anche chi dice, il sito internet non mi serve a niente, tanto c'è Facebook. Questa l'ho sentita, penso, dozzine di volte. Però non si considera che Facebook non è di proprietà vostra, cioè Facebook sta lì, quando Facebook chiuderà, se mai chiuderà, voi rimanete così. Quindi il concetto è andare a scegliere quelli che sono degli strumenti, perché non tutti gli strumenti vanno bene per tutti e non tutti gli strumenti vanno bene per raggiungere i vostri obiettivi specifici. Quindi quando sento dire, ah però il consulente mi ha detto che devo utilizzare TikTok, TikTok sì. Se ti rivolgi a un pubblico di 13enni, TikTok va bene. Però se vendi soluzioni software, TikTok mi sa che non ci siamo. Vado a prendere i clienti di tra 20 anni forse. Ecco, quindi scegliere gli strumenti perché Avere una strategia non significa essere dappertutto per forza, ma significa scegliere quello che a voi serve, ciò che è funzionale per raggiungere quelli che sono i vostri obiettivi. Una volta che abbiamo scelto gli strumenti, un altro passettino, devo produrre contenuti. Quanto costa produrre contenuti? Tanto. Tanto, costa tanto tempo, costa competenza, costa creatività. Costa tanto produrre contenuti. E un'altra parola, secondo me, molto abusata, è quella dello storytelling. Quanti di voi hanno sentito parlare di storytelling? Ne abbiamo sentito parlare tutti, ci hanno riempito le orecchie di storytelling, devi raccontare una storia, bisogna raccontare storie, ma che cosa significa raccontare storie? Raccontare storie significa condividere dei contenuti che possano essere emozionali, che possano aiutare i vostri clienti a immedesimarsi in delle situazioni, che possano essere coinvolgenti. Quindi raccontare storie non è che sia proprio semplice. E quando si parla di storytelling, molte aziende associano storytelling, devo raccontare come è nata la mia azienda. Non è quello lo storytelling, ok? Però dobbiamo raccontarci, dobbiamo imparare a raccontarci e dobbiamo entrare un pochino nell'ottica che su questi canali la comunicazione commerciale non funziona più. Quindi se io penso di uscire su Facebook o su Instagram con promozioni, tutti i giorni l'offerta del giorno, è sempre lo sconto, eccetera, questo non funziona. Immedesimatevi sempre in quello che fate voi per primi, che cosa guardate quando consultate informazioni in rete e viceversa cercate di proporre qualcosa che sia poi utile a chi vi sta leggendo. Abbiamo un livello di attenzione che è sempre più basso, continuiamo a passare da una cosa all'altra e finché non c'è qualcosa che veramente ci cattura, tutto quanto quello che ci passa davanti, banalmente la home di Facebook, quanti contenuti vi ricordate di quelli che avete visto in mezz'ora su Facebook? Forse uno che vi è interessato particolarmente? Però pensate anche a perché vi interessano quei contenuti. Generalmente vi interessano quando sono pertinenti al vostro contesto, cioè sto facendo qualcosa, stavo già pensando alle vacanze, mi passa davanti la foto del mare, la spiaggia bianca, quello lì mi colpisce. Se mi passa davanti la foto dell'hamburger e sono vegano, quello magari mi dà anche un po' fastidio, sto estremizzando. Quindi dei contenuti che siano pertinenti a quello che sto facendo. Dei contenuti che siano personalizzati, quindi qualcosa che tocca proprio me nello specifico. E qui ritorniamo al concetto di buyer personas. Quindi se io riesco a costruire dei contenuti adatti al tipo di pubblico a cui mi sto rivolgendo, ho più possibilità di fare centro. E poi dei contenuti utili, perché tutti abbiamo detto che oggi vogliamo soluzioni pratiche, qualcosa che ci fornisca una soluzione immediata e quindi cerchiamo qualcosa di utile. Se un'azienda, un brand oggi mi fornisce contenuti utili, io comunque me ne ricordo e comunque ne parlo. Vediamo un po' di esempi. Contenuti pertinenti al contesto. Sono arrivato in Canada, la mia applicazione mi fa capire, cioè mi dice che se voglio posso avere la copertura assicurativa a X euro, quindi sto facendo una cosa, ho fatto una determinata azione e mi arriva un messaggio che è personalizzato per me in quel preciso momento. Questo è un dato di Google, 61% delle persone si aspettano che i brand personalizzino sempre di più le esperienze in base alle preferenze dell'utente. Un altro contenuto utile, un'applicazione della mia banca che mi ricorda quanto ho sul conto e mi dice anche che ho delle bollette in scadenza. Quindi mi guida, mi aiuta con dei contenuti che sono adatti a me perché io ho scelto di riceverli e perché l'azienda in questo caso mi conosce. Vediamo un po' di esempi. Qui c'è la voce ma non si sente. Pensate all'e-commerce. Quante volte acquistate su un e-commerce? Penso parecchie. Quante volte magari fate fatica a ricercare i prodotti? Tante. Quante volte gli e-commerce hanno filtri che uno non capisce come andare a filtrare i prodotti, eccetera? Pensate ad un assistente vocale su un e-commerce che vi guida in base a quelle che sono le vostre esigenze. Quindi banalmente io dico al mio e-commerce che ho lo spazio di 70 cm per il frigorifero e l'e-commerce mi trova la soluzione e mi dice: "Toh, guarda che ci sono questi frigoriferi che sono proprio adatti allo spazio che tu hai in cucina". Questo è per darvi un po' di suggestioni di dove stiamo andando, che cosa sta succedendo, e come vedete non è proprio una modalità a cui siamo tanto abituati. Sempre in base agli obiettivi e alla necessità di fare delle azioni, ok, in funzione di quelle che sono le mie priorità, in funzione di quello che io voglio ottenere, vi ho portato anche un esempio di contenuto, per esempio per portare le persone dall'offline all'online. Ovvero, io ho un locale, sono su TripAdvisor, ho bisogno di recensioni su TripAdvisor, che cosa mi posso inventare? Questi qui ad esempio si sono inventati questo piccolo cavaliere da mettere sui tavoli al ristorante, dove ti dicono: "Vuoi il tiramisù offerto dalla casa? Benissimo, ti porto la porzione di tiramisù, però intanto mi lasci una recensione su TripAdvisor. Se non mi lasci la recensione, non ti do il tiramisù". Questa non ci piace tanto? È un po' forzata, ma ti assicuro che tiramisù è buonissimo. Quindi, allora, anch'io l'ho interpretata come forzata, perché poi questa l'ho vissuta proprio in prima persona. Però vedendo passare le varie porzioni di questi piatti col tiramisù, ho detto: "Ma sai che c'è? Ma io lo faccio". Quindi è un po' forzato, sì, perché era proprio buono, ecco. Allora, per loro evidentemente però è molto utile avere le recensioni lì. Quindi che cosa hanno fatto? Obiettivo è questo? Benissimo, conosco il mio pubblico? Ok. Magari già mi ordinano il tiramisù perché sanno che faccio un tiramisù fatto in casa, buonissimo? Ok, proviamo questa soluzione. Provata questa soluzione, misuro quello che è il ritorno e capisco se questa cosa la interpretano in modo come una forzatura oppure se viene invece ben vista. E io ottengo il mio risultato, che è quello di avere le recensioni su TripAdvisor. Quindi, come vedete, sono un po' di esempi proprio per farvi capire, cioè nei vari contesti, purtroppo, cioè non conoscendo le vostre attività e quello che fate, ho cercato di darvi un po' di spunti. Anche questo invece... anche questo è sviluppato con il voice, questo può essere adeguato in caso di, se io ho la necessità di incrementare il numero di accessi al mio punto vendita, quindi voglio portare le persone dall'online all'offline, quindi è un processo inverso rispetto all'altro. In questo caso ho un assistente vocale sull'applicazione di OVS che, se parte, mi guida in quello che è un percorso. Quindi io sto navigando all'interno del sito di OVS, voglio acquistare un paio di jeans, questo assistente mi guida e mi dice: "Guarda che in base a quello che mi hai richiesto, questi sono i prodotti utili per te. Ok, vuoi venire a provarli in negozio? Vuoi acquistarli adesso?" Quindi l'assistente mi guida e magari mi porta nel punto vendita, dove ad esempio qui addirittura posso prenotare tramite il sito un appuntamento nel punto vendita. Quindi, come vedete, questi sono esempi anche per farvi capire che online e offline si intrecciano sempre di più. E in funzione di quello che io voglio raggiungere, poi mi ricorda l'appuntamento e poi passiamo alle informazioni utili. Per cui c'è parcheggio in zona? Sì, aspetta che ti consiglio anche i parcheggi. Come vedete, tutta quanta una serie di informazioni per semplificare la vita alle persone. Quindi più voi riuscite a catturare l'attenzione, più voi riuscite ad ottimizzare il tempo delle persone, più le persone si ricorderanno di voi e vi consiglieranno ad altri. Questa oggi è la grande sfida. Sperimentare anche nuovi canali, pure questa è un'altra opzione. Quindi fino a ieri ho utilizzato il sito internet, Facebook, eccetera. Potrebbe essere utile per me utilizzare WhatsApp Business? Quanti di voi utilizzano WhatsApp Business? Per dialogare, dare assistenza ai clienti? Con i clienti, quindi per dialogare con i clienti, ok. Ad esempio WhatsApp Business integrato sul sito per permettere alle persone di mandarvi un messaggino quando navigano sul sito, ci avete mai pensato? Sì? E qua abbiamo i più digital. Quindi sperimentare nuovi canali, oppure sperimentare quelli che possono essere nuovi dispositivi. Pensiamo alla stanza di un albergo. Stanza di un albergo, quante volte a quello della reception gli chiedono la password del wifi? Sempre. Quindi o lasciano il famoso bigliettino con la password del wifi che magari poi è accartocciata, non comprensibile, eccetera, oppure utilizzare dei dispositivi per cui l'utente, quando entra nella sua camera d'albergo, chiede e dice qual è la password del wifi e questo qui, in base all'utente, gli dà la password e gli fornisce X informazioni. Quindi integrare delle soluzioni diverse per fornire informazioni, catturare attenzione. Altro valore che oggi sicuramente dobbiamo considerare è quello di fornire assistenza.
Sì. Allora, se io metto questo sistema, no, nella camera d'albergo dove mi dà le informazioni, c'è un problema però anche di furto. Come posso evitare o come monitorare questa cosa?
Ecco, no, entriamo nello specifico, come evitare il furto. Ci posso pensare? Questa ci penso. Perché giustamente se lo... Ok, come evitare furti dei dispositivi? Ok, ho chiesto anche assistenza ai colleghi. Allora, fornire assistenza è un altro punto. Gestire la relazione. Quanti di voi lavorano per passaparola? Passaparola online, passaparola online, passaparola offline, online è più offline. Online ovviamente il passaparola è amplificato. Quindi se io fornisco una buona assistenza, le persone si ricordano di me e miglioro quella che è la mia reputazione e incremento il passaparola. Solo che oggi secondo me c'è un piccolo dettaglio, che tutti quanti ci stiamo lasciando coinvolgere dai famosi chatbot di cui parlavamo. E da questa voglia di metterci a disposizione di fornire risposte e assistenza. Però le tematiche sono due. Allora, o ho un operatore, come in questo caso, che mi gestisce le conversazioni, quindi i messaggi che mi arrivano, c'è la signora l'omino che risponde, solo che l'omino che risponde mediamente riesce a gestire fino a 5 chat contemporaneamente. Se parliamo poi di conversazioni molto semplici, perché se dall'altra parte abbiamo un cliente che è imbestialito, magari l'operatore si deve concentrare su quella specifica conversazione. Quindi quello che succede è che stiamo cercando tutti quanti di andare un pochino nell'ottica dei chatbot, di cui adesso si straparla. Qual è però il problema? Questo è vero, è caso vero, quindi sito dell'hotel, gli chiedo una quotazione per il weekend del 9 di novembre, loro mi rispondono, se sei già nostro ospite potrai contattare dal telefono della camera il numero oppure il centro benessere oppure contattaci con il tuo numero al telefono. Allora ricordatevi una cosa, le persone vogliono ricevere risposte sul canale in cui vi hanno fatto le domande. Questo è il primo tema, perché se io ti scrivo su Facebook e poi devo chiamarti al telefono, ti chiamavo al telefono, facevo prima. Ecco. Quindi le persone vogliono ricevere assistenza su quel canale specifico. La persona che ti chiede un'offerta per dormire da te, riceve questa risposta, chiude e si va a cercare un'altra struttura. Quindi se l'idea di assistenza deve essere questa, consiglio personale per averne visti diversi, lasciate stare. Ok, non ha assolutamente senso, perché questo provoca proprio frustrazione nell'utente che non ha ricevuto la risposta, ha perso tempo e quindi è già arrabbiato a priori, è già infastidito. Ecco, non diciamo arrabbiato, diciamo infastidito. La tendenza in cui stiamo andando è questa. Entro il 2020 l'80% delle aziende utilizzerà servizi basati su intelligenza artificiale per fornire assistenza ed esperienze personalizzate. Quindi si parla tanto di intelligenza artificiale, forse c'è ancora tanta confusione, un po' come sull'omnichannel e lo storytelling, cioè secondo me, sondando un po' il terreno, credo che siano delle tematiche a volte un po' misteriose, perché l'intelligenza artificiale dicono allora la macchina sostituisce l'uomo. No, la tecnologia ci può dare una mano magari a gestire alcune cose, a farle in modo più veloce e a farlo meglio. Quindi considerate però tutti quanti questi suggerimenti in termini di implementazioni che si possono andare a fare e non ragionare a compartimenti stagni, che oggi è sicuramente la sfida più grande e anche lo sforzo più grande. Altra cosa che io dico sempre è quella poi di monitorare e analizzare i dati. Quanti di voi fanno un'analisi vera dei dati che hanno, cioè quanto traffico sul sito è arrivato, perché è arrivato da lì, da dove mi sono arrivate le prenotazioni, quanto tempo ho impiegato per gestire l'assistenza su WhatsApp, quanti di voi fanno questo tipo di attività? pochini. Questo perché? Perché siamo tutti quanti, quando dobbiamo promuoverci, quando dobbiamo trovare nuovi clienti, siamo tutti quanti presi dal buttare fuori quello che dobbiamo raccontare, cercare di portare il cliente dentro. Poi però, per misurare, ci ritagliamo poco tempo. Non capendo invece che quella lì è l'attività più, che ci può tornare più utile, perché capire quello che sta succedendo ci permette poi di addrizzare e correggere determinate strategie e determinati approcci. Quindi quello che dico sempre è: misurate in funzione di quelli che sono gli obiettivi che vi siete dati. Proprio per farvi vedere l'importanza del dato, che secondo me oggi c'è un piccolo problema, cioè spesso andiamo per percezione quando facciamo delle cose, diciamo ho fatto la campagna Facebook, è andata benissimo, poi non si capisce effettivamente che cosa ha portato, oppure utilizzo Facebook, non uso il sito, boh, sarà veramente utile questo tipo di approccio? Twitter è morto, quanti di voi hanno sentito dire nell'ultimo anno che Twitter è morto? 10 anni che Twitter è morto, non è mai nato, ok, allora Twitter è morto, Twitter non è mai nato, però il caso Thomas Cook, quanti di voi hanno sentito parlare del fallimento della Thomas Cook? Penso tanti. La Thomas Cook ha dichiarato fallimento con un post su Facebook, dicendo poi, signori, guardate, noi andiamo a casa, questo canale non verrà più gestito, per cui ammazzatevi un po' come vi pare. Più o meno il concetto è stato questo. Che tipo di reazione ha generato questo approccio qua? Questi sono dati che mi sono stati forniti da Blogmeter, una realtà con cui collaboro, che si occupa di monitoraggio e analisi del sentiment delle conversazioni online, che dimostra che nel giorno in cui e nei giorni subito seguenti all'annuncio della Thomas Cook, tutti quanti hanno iniziato a parlarne in rete. Tutti hanno iniziato a parlarne in rete, ci sono stati milioni di mention, ma tutti quanti hanno iniziato a parlarne su Twitter. Tutti quanti hanno iniziato a parlarne su Twitter. Quindi il famoso Twitter è morto. Twitter è morto per cosa? Twitter è morto per alcune attività che non hanno bisogno di Twitter. Quindi questo per dimostrarvi che quella che è la percezione comune, ma io lo vedo anche tra noi addetti ai lavori, cioè che sento spesso dire Twitter è morto. Twitter è morto, ma questa è la dimostrazione che se succede qualcosa che va comunicato in tempo reale, Twitter è lo strumento che viene utilizzato. Quindi questo dovrebbe far capire anche che per la mia attività, per il tipo di pubblico a cui io mi rivolgo, se io misuro, ho la possibilità di dire questo per me va bene o questo per me non va bene. E qual è stato il contenuto più twittato che ha ricevuto più menzioni in assoluto? Il fallimento della Thomas Cook? È stato il post, il tweet, di una persona che è rimasta senza lavoro e che quindi chiedeva aiuto per ricollocarsi. E qui torniamo al discorso di contenuti emozionali, perché comunque la persona si è sentita colpita, è rimasta senza lavoro, l'ha twittato e la gente in supporto ha ricondiviso il suo messaggio. Quindi di tutto quanto il cinema della Thomas Cook, di cui hanno parlato tutti, il canale più utilizzato è stato Twitter e questo è stato il tweet più condiviso e commentato. Questo per dimostrare che la percezione, purtroppo, specialmente quando guardiamo la nostra attività da dentro, non è sempre così corretta. E quindi dobbiamo sempre farci guidare dai dati. Io spero di essere riuscita a trasmettervi quello che è un piccolo percorso. Farlo in 50 minuti non è che sia proprio la cosa più semplice del mondo, però ci tenevo comunque a darvi un pochino quella che è una traccia, perché secondo me oggi, presi dalla velocità e dalle informazioni in cui siamo poi immersi, diventa difficile ogni tanto fermarsi e capire effettivamente dove stiamo andando. Quindi ricordatevi sempre che è importante fare un percorso e seguire i vari passaggi per mettere in piedi quella che è una strategia poi efficace. Vi ringrazio.
Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci allo Smau Roadshow. Potrai scegliere tra più di 50 speech formativi completamente gratuiti e incontrare di persona tutti i relatori, anche quelli che non trovi su Smau Academy. Ti aspettiamo!